Ciao,
ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Mazza, che entusiasmo, Tinex.
È una giornata un po' così.
Ciao.
Quell'espressione un po' così.
Va bene, ciao Elena.
Ciao a tutti.
Allora, abbiamo la madrina di Collateralmente alla grandissima. Questo è Collateralmente, io vi ricordo collateralmente.it è il blog. Poi andate sul canale podcast su Spotify, cercate collateralmente.it e ci troverete, troverete tutte le puntate. Allora, questa sera parliamo di cosmesi con Elena Maldi. Voi pensavate che noi avremmo parlato schifezze 2, cioè no, invece no, parliamo di cosmesi perché siamo tre maschietti e di cosmesi non sappiamo quasi nulla, però è un così, è un mondo veramente a noi ignoto e quindi ci sembrava anche giusto dire vabbè, ma parliamone approfonditamente con una che ne sa, perché Elena, oltre a essere una luminare della scienza,
soprattutto
già tanto t'han fregato il Nobel quest'anno per un soffietto,
sì.
ti girano un po',
ho fatto ricorso
al TAR
del Lazio
e adesso fanno una seconda riassegnazione come la maturità.
Avevo già il vestito,
esatto, cioè, non si può, c'era già lì l'Accademia di Svezia, vabbè, è andata così, ma sarà per il prossimo anno. Intanto ciao Elena, come stai?
Molto bene, grazie.
Ok, allora cosmesi, perché parliamo di cosmesi? Perché tu hai un progetto rispetto a questa cosa,
ho
no?
Un progetto, e nel frattempo rispetto alla nostra prima puntata quasi un anno fa, no vabbè 8 mesi fa, ho conseguito e terminato un corso di perfezionamento in scienze cosmetiche presso l'Università di Milano.
Perbacco,
neanche titolo.
Scienze cosmetiche,
un corso post universitario per farmacisti, chimici, medici, biologi, che si occupa appunto di formulazione cosmetica e approfondisce anche tutte le parti, diciamo, del regolatorio. E io ho finito ad ottobre con una splendida tesina.
Su?
Su un prodotto per pelli di pazienti che fanno chemioterapia.
Mizzica.
Così, per dare un po' di continuità con il mio passato presso un noto centro oncologico.
Però è interessante, cioè
sì,
una cosa bella. Cioè, bello,
è
bello.
Un argomento interessante, in via di sviluppo, perché sempre più spesso ci rendiamo conto che questi aspetti di estetica, di cura della persona, dei pazienti oncologici, non viene seguito forse come dovremmo, è un po' messo da parte e invece è in fase di grande crescita.
Sì, anche perché uno magari il primo pensiero è, insomma, il paziente oncologico evidentemente ha delle problematiche che esulano un po' dalla cosmesi. Però no, in effetti.
Però no, perché pensiamo a tutte quelle donne che magari stanno facendo una chemioterapia, che perdono i capelli, perdono le ciglia, le sopracciglia. Avere un attimo per riprendersi cura di sé, rivedersi e riconoscersi allo specchio è molto importante anche dal punto di vista psicologico.
Certo, certo, assolutamente. Vai, Zumone.
Ma allora, io richiederei ad Elena come ha scoperto questa passione, nel senso che io a un certo punto della vita, visto che noi ci conosciamo da 25 anni...
Ho 24 anni, è impossibile questa cosa.
Ho fatto male i conti, adesso poi ci ripenso. Comunque, a un certo punto della vita io ti ho visto fare, tra virgolette, esperimenti su Instagram, o comunque lasciare traccia di esperimenti che facevi nelle storie Instagram o nei post. Però da dove nasce tutto questo? Ti hanno regalato il piccolo chimico quando eri bambina? Cioè, nel senso, è curioso.
Allora, io posso dire che sicuramente un po' di genetica c'è, perché io sono figlia di due chimici e in particolare mio padre, ho scoperto poi a posteriori, si occupava anche di agli albori di saponi solidi. Quindi da un lato c'era il mio interesse e probabilmente il fatto che non mi hanno mai arginato, perché io fin da piccolo ho fatto degli esperimenti orrendi e la mia famiglia ne è testimone. Poi ho sempre approfondito e poi ho deciso che avrei iniziato a studiare e approfondire questo argomento. Come tutti e come molti ho avuto una fase estremamente talebana, in cui rifuggevo tutto ciò che non fosse biologico, ecobio, eccetera, eccetera. Poi nel frattempo ho approfondito e ho rivisto le mie, diciamo, opinioni.
Adesso sei per il napalm?
Sempre solo per il napalm. No, ho studiato Ho capito. E adesso ho deciso con questa botta di vita di provare a farne una professione.
Io posso farti una domanda, perché mi interessa molto la questione da un punto di vista animalista, diciamo. Io sono molto io voglio bene agli animaletti, infatti due tra i miei migliori amici qua del podcast sono due bestie. E,
ma senti da che pulpito.
E mi dispiace,
Gregor.
Sì. Vengono fatti test sugli animali per i cosmetici ancora?
Allora, dovremmo approfondire in un podcast di 2-3 ore.
Vabbè.
In breve, non sono più necessari, anzi sono banditi i test sugli animali per i prodotti che vengono immessi nel mercato europeo e credo anche statunitense. Non è così per il mercato cinese. Per avere
strano, dei... non avrei mai detto.
E questo è un discorso di, come dire, test su prodotto finito. Per quanto riguarda i test sulle sostanze, nel momento in cui io immetto in mercato una nuova materia prima, per assicurarmi che essa non sia nociva per l'uomo, intesa come cancerogena, tossica, eccetera, sono previsti anche dei test sugli animali come lo sono per i farmaci.
Tinex, a te la palla.
Ma allora, intanto devo denunciare la mia ignoranza crassa in materia, perché quando io sento parlare di cosmesi dimentico tutta invece la parte, per esempio quella della tua tesi, che invece è importantissima. Ed è tra l'altro quella piccola parte di cosmesi a cui anch'io ho evidentemente attinto un po' per rimettere a posto le cicatrici, un po' per certi problemi.
Cioè,
la cosmesi
a Rambo con le cicatrici,
almeno tre piuttosto importanti, e bisogna prendersene cura, perché altrimenti insomma danno problemi. Per me la cosmesi invece è tutta quella parte, sto facendo un commento da maschio becero, con le quali le signore abitualmente si impiastricciano, e io sono convinto che non servano a nulla. Ovviamente è un pensiero stupido, mi serve in casa, avendo moglie e figlia che si impiastricciano abbondantemente, ed è un modo per contenerle.
Zumone, ti pregherei di leggere il messaggio che il dottor Tinex ha scritto nella chat di Collateralmente, che ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori sarà resa pubblica nel momento in cui l'ultimo di noi tre sarà tra i più, come si suol dire. Allora non avremo problemi e potremo pubblicare questa chat in un libro.
Però in quel messaggio nomino una potenza cosmica.
No, vabbè, ma certamente Zumone si saprà censurare, e se no ci penserà Maleficent.
Allora, virgolette. Anche perché sull'argomento sono veramente un maschio basico che pensa che il 95% delle beep con le quali si impiastricciano non serva a una beneamata beep.
Okay.
E che dopo la Chiesa Cattolica i più grandi mistificatori siano i grandi gruppi cosmetici, insieme a quelli che producono integratori. Così abbiamo proprio dato.
Ma te la prendi pure col Vaticano quando
tanto
non c'entra
per farmi
nulla.
Ma scusa, ma le suore si truccano?
Non lo so, si
forse
truccano,
no.
Le suore.
Ah, però attenzione, il cosmetico prevede anche il lavafaccia, l'increma faccia. Vabbè.
È giusto. La monaca di Monza si truccava, si trucca.
Ma allora
si truccava,
tutto questo questa incredibile produzione di creme, cremine, ialuronici, lo so che non possiamo risolverla qua, ma funzionano davvero, o devo chiedere a quelle 10 donne che vengono sempre nominate nella pubblicità?
Allora, la premessa è: quando io acquisto un cosmetico devo leggere bene quello che mi promette, e se vado a leggere bene mi promette poche cose, perché poi esiste un'autorità a cui l'azienda produttrice deve rendere conto. Se io dico ne dimostri 10 di meno, per citare, devo poi rendere conto di questa mia affermazione. In effetti, se tu guardi, le creme non sono anticellulite, ma sono per ridurre gli inestetismi cutanei della cellulite, una roba del genere, che è una questione di lana caprina.
Sì, anche antirughe, dice, per ridurre le imperfezioni.
Per ridurre le imperfezioni, per dare un aspetto più luminoso. Di solito i claim sono abbastanza vaghi, perché così non devi dimostrarli in maniera specifica.
Quindi, diciamo, fanno delle cose, chi li usa magari si illude che facciano un po' di più.
Sì.
Ok, vabbè, questo però poi... non presuppone alcun tipo di truffa, eh?
No, no, perché truffa, la pubblicità si basa su una sorta di inganno cognitivo, cioè ti dicono ti sentirai molto più figo con questa macchina, guarda, poi alla fine non sei più figo.
E poi non te lo dicono neanche, ti fanno vedere una che è più figa.
Ah, su questo non c'è dubbio, direi.
Sì,
però certo.
Poi indubbiamente una che di solito la crema neanche non le scivola addosso,
quando le ventenni,
cioè non si ferma, dice,
vi fermo e vi invito a guardare le pubblicità, le reclam, con una maggiore consapevolezza, perché quello che sta cambiando, che sta partendo dai brand più piccoli, è il fatto che si stanno proponendo dei modelli che hanno delle imperfezioni. Per esempio, faccio la pubblicità della crema contro gli inestetismi da acne e metto in effetti la foto di una ragazza che ha l'acne, non di una figa atomica a cui disegno in post-produzione dei puntini rossi.
Beh, è già una cosa interessante, un po' come Victoria's Secret che mette i manichini un po' più...
Sentiamo,
oversize.
Oversize.
Oversize,
esatto. Cioè,
pensavi che dicessi ciccioni.
Invece no.
Ciccioni.
E invece no.
Curvi.
E curvi.
Pensavo dicesse cofani bocciati.
Cofani bocciati,
che è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia.
Esatto, esatto, come la Bigioia. C'è Bigioia e Bigioia, vabbè. Allora, troviamo, tanto chi se ne frega, non è un problema di pubblicità, un marchio, un brand che secondo te vale la pena di essere acquistato come, diciamo, antirughe.
Mi metti in una scomoda posizione. Facciamo una premessa. Una grossa percentuale dei cosmetici che vengono venduti al mondo sono prodotti in Italia. Se non erro, siamo attorno al 60-65% della produzione, credo mondiale, sicuramente europea.
Minchia.
Esatto. Quindi il know-how italiano è altissimo, sia per quanto riguarda i cosmetici cremine, sia per quanto riguarda ancora di più forse la cosmetica decorativa pigmentata, quindi ombretti, eyeliner, mascara. Perché di fatto le aziende produttrici non sono tantissime, e poi vengono, fatto salvo le grandi aziende come possono essere L'Oreal, di solito la produzione è in mano ai terzisti, che producono appunto conto terzi e poi tu azienda rivendi con la tua etichetta. Per cui, tornando al suggerimento, io di recente sto apprezzando alcuni brand non grandissimi, che però sono estremamente onesti intellettualmente.
Cosa intendi?
Intendo dire che non hanno questi claim ultra sensazionalistici da ne dimostri 10 di meno, ma questo è un prodotto per l'acne, questa è tizia con quest'acne, il trattamento l'ha resa così. Sono affermazioni realistiche, risultati realistici.
Cosa ti metti di solito per uscire?
I vestiti,
sì,
se
okay.
Mi ricordo, le scarpe,
è la madrina di Collateralmente.
È la madrina di Collateralmente.
Per un motivo,
giusto,
gente, per un motivo.
Chanel numero 5.
Esatto. Ma io metto profumi da uomo, insomma.
Cosa metti di solito allora per uscire come cosmetici?
Innanzitutto faccio una detersione viso, a quel punto uso un tonico col salicilico, un contorno occhi, una crema viso, fondotinta, correttore, mascara, eyeliner.
Quanto ci metti?
Meno di 10 minuti.
Sì,
giuro.
Non è vero, stai
Dai, vi manderò un video.
No. Secondo me la domanda che ha fatto Pierluigi e la risposta di Elena è lo stupore nostro, è perché noi siamo convinti, credo, noi uomini maschi, che l'operazione della preparazione della cosmesi al mattino sia più o meno l'equivalente del trucco di Marlon Brando per diventare Don Vito Corleone.
Ma infatti così. No, sta mentendo. È così. Sta chiaramente mentendo.
Ma
io
no.
Voglio vedere il tutorial poi.
Io non ho tempo la mattina.
Io in 10 minuti sono in stazione, cioè comunque da quando mi alzo dal letto.
Io devo dire che ho un pregresso da pendolare, quindi sono estremamente rapida.
Sei veloce. Sì. Quindi ci mette poco.
No, dico appunto, ci mette poco, ma forse è anche un po' un luogo comune.
Ma perché? Perché secondo voi è un luogo comune questa cosa del Madonna, ci stai mettendo? Ah, dici? Dici che è quello?
A parte che vorrei dire che la cosmesi indirizzata al maschio è un settore in estrema crescita.
Questo lo sapevo.
Anch'io. Ma io infatti uso cosmetici.
Quali cosmetici usi?
Sentiamo.
Non si direbbe.
Perché? Fate
gli
affari
vostri.
Ma perché?
Vostri.
Ha una pelle bellissima.
Poppate. Certo, cioè al mattino mi lavo la faccia con il sapone, non lo so, perché lì ci vorrebbe la consulenza di mia moglie. Faccio
intanto
con
un
quello.
Sapone liquido e non una saponetta, è già...
È un sapone liquido, esatto. Sì. Poi adesso ho preso anche i saponi, quelli solidi per la doccia e per lo shampoo. Poi mi lavo la faccia.
Vuoi farci credere che senza tutta questa preparazione tua del mattino sembreresti l'imperatore di Guerre Stellari.
No, non sto dicendo quello, però devo dire la verità che da quando, e non è tantissimo, sarà un paio d'anni, da quando mi prendo un pochino più cura anche di questo aspetto, cioè della pelle eccetera, quando esco al mattino devo dire che mi sento un pochino meglio, soprattutto in faccia, devo dire, perché appunto sta roba in qualche modo tonifica un po', mi fa sentire più fresco eccetera. Anche quando mi faccio la barba, devo ringraziare il Tinex, perché io mi faccio solo la barba qua sotto vicino alla gola, la crema da barba, quella lì alla rosa, è notevole, cioè è molto meglio della schiuma da barba normale, perché mi lascia la pelle super liscia, devo dire. Quindi sì, ci metto 5 minuti.
Ti ho regalato il Gran Visir delle creme.
Quale?
Da barba, è una crema da barba inglese, non mi ricordo adesso il nome esattamente,
alla rosa, buonissima,
però bisogna mettere
che... questo pezzo qua,
a me fa molto ridere, perché a volte faccio dei pasticci, faccio delle prove di creme, cremine eccetera, le do alle mie amiche, dico: mi dite cosa ne pensate, potrebbe essere un'idea, e il loro primo commento è: profumo delizioso. Che per carità, sicuramente è parte del pacchetto di sensazioni che provo, ma io vorrei sapere qualcosa sulla formulazione.
Beh, certo, profumo, immagino, sì. Immagino. Quindi sapone solido?
È un discorso di terminologia, ok? Esiste il sapone inteso come saponetta, fatto con la saponificazione dei grassi con un alcale, saponetta, e poi adesso ci sono i detergenti solidi, che sono diciamo un agglomerato di tensioattivi solidi, e quindi sono molto più performanti sul corpo rispetto alle saponette classiche, tipo sapone di Marsiglia, perché sono meno aggressive.
Meno aggressive in che senso?
Meno aggressive nei confronti della pelle, quindi non hai la sensazione di pelle che tira.
Ah, ok.
Che io invece è esattamente quello che cerco.
Beh, tutta una questione di rituali,
non riesco
e
farne
di sensazioni.
A meno.
Per esempio, io consiglio sempre a tutti di leggere i libri di Beatrice Mautino.
Ne è uscito uno.
Ovviamente, cioè, l'ho avuto il giorno stesso, perché avevo fatto il preordine.
Beatrice Mautino del Post, che fa anche Ci vuole una scienza.
Ma lei nasce con La ceretta di Occam, che sì, era la sua rubrica sulle scienze.
Ma pensate,
e lei in uno dei suoi libri racconta di come è stato a un certo punto inserito nei dentifrici, credo, una sensazione legata forse alla presenza di, credo, perossido di idrogeno, ma non ne sono sicura, che a un certo punto tu identificavi con il concetto di ho i denti puliti, se provo questa sensazione ho i denti puliti. Allora magari tu associ il senso di freschezza, pulizia eccetera alla sensazione di pelle tra virgolette che tira.
Sì, sì, assolutamente. Io per esempio non sopporto i saponi liquidi, perché vado avanti 3 ore nel tentativo di togliermeli.
Puoi provare con lo svelto, la no, sensazione che tira sarà lo stesso.
Io uso solo il sapone
sulle
di Marsiglia
mani,
per quel
attenzione
motivo. I saponi liquidi per me mi
svelto.
Continuano a lasciarmi, come dire, una patina, ed è lo stesso discorso delle creme. Io mi ustiono regolarmente d'estate perché non sopporto la
si
crema.
Si può mettere un alert?
Ustio.
Tu la crema solare la devi mettere perché devi fare protezione,
lo so,
nei confronti dei tumori della pelle.
Certo.
E il fatto che ti senti unto, a noi non ce ne frega niente.
E no, ma io proprio non...
Però funziona,
non
vero?
La faccio.
Cosa?
Cioè, le protezioni solari hanno,
certo,
un senso?
Ah, okay. No, è una necessità.
Ok, ok. No, perché anch'io lì dicevo protezione 50, protezione 30.
Allora,
boh,
anche qui possiamo aprire una parentesi. Una volta un mio amico, che saluto, ciao Gianni.
Ciao Gianni.
Mi ha mandato un vocale dicendo: ma mi puoi spiegare bene questa cosa della protezione 30, 50, i minuti di esposizione? E poverino, si è beccato un vocale di 72 minuti in cui gli spiega un podcast,
durante il quale ha preso un'insolazione perché aspettando,
certo.
No, mi ha cercato mentre tornavo ormai dal mare, quindi il danno era fatto.
Okay.
È una questione di logaritmica, quindi la
differenza, cosa ciò voglia dire,
di esposizione al sole, quindi la differenza tra 30 e 50 non è poi così marcata come credevo. Si parla di minime percentuali rispetto alla protezione, cioè se tu metti una 30 ben messa con la giusta quantità e con le giuste tempistiche e le modalità, quindi esco dall'acqua anche se water resistant me la rimetto, sei coperto praticamente in maniera coincidente rispetto a una 50.
Poi dopo ti mettiamo la crema.
Io andrò
e no
Una domanda tecnica, se ecco. Posso. Questa è una curiosità, no, ma è semplicissima. Mi sono sempre chiesto, ma abbiamo l'idea che le creme in qualche modo penetrino nella pelle? E io non so perché non ci credo. Cioè, nel senso che ho fatto anche dei lavori da giovane dove si mettevano le mani nell'olio, insomma, nello sporco, diciamo così. Eppure non è che l'olio dei motori mi entrasse dentro la pelle, oppure sostanze che potevano, adesso senza parlare di acidi o sostanze tossiche, però la pelle è o non è una barriera? Quindi la crema com'è che entra?
Anche qui potremmo fare un podcast di 6 ore. Il cosmetico, per essere definito tale, deve agire negli strati più superficiali di epidermide. Ok, epidermide e derma superficiale, altrimenti si parla di farmaco. Ciò detto, ci sono delle sostanze che comunque, per esempio, tu nelle tue mani nell'olio o in altre sostanze, tu puoi comunque assorbire delle molecole in esso contenute. In effetti, per esempio, un grande topic che verrà sviluppato secondo me nei prossimi anni è il fatto che degli studi scientifici hanno dimostrato che nel momento in cui tu ti metti la crema solare, parte di queste sostanze che sono contenute nelle creme solare entrano nel torrente circolatorio. Cosa facciano? Non si sa. Magari non fanno niente, però ho avuto una discussione durante la lezione in cui si diceva queste sostanze possono essere assorbite e faranno male, non faranno male, come dire, principi di precauzione. La considerazione che abbiamo fatto è messo su una bilancia, tu hai la certezza di un rischio, che è quello del cancro della pelle, pensiamo al melanoma, ma pensiamo anche a tutti gli altri tumori della pelle, che possono non essere ugualmente mortali, ma hanno un costo per la persona, per la società, e un potenziale rischio che sicuramente andremo a, come dire, approfondire nei prossimi anni.
Interessante sta cosa, secondo me.
Sì, certo. No, no, ma questo mondo è molto interessante, sono io che ho un approccio un po'
no, adesso, dopo stasera, tu devi metterti d'impegno, smetterla di passarti olio rosmarino quando ti metti al sole d'estate, ma la crema solare.
Abbiamo anche delle foto di te in
esatto,
estate.
Esatto, ma io risolvo e non sto al sole, quindi faccio prima.
E vai al mare e non stai al sole, mi sembra assolutamente coerente.
Tendenzialmente tintarella di luna.
Esatto. Sì, un vampiro. Senti Elena, tu a parte fare ed essere profumatamente pagata da Collateralmente per fare la madrina, naturalmente.
Di cosa stiamo
hai detto
parlando?
Profumatamente
no, no, certo, assolutamente. Che tipo di iniziativa stai o vuoi intraprendere? Perché ne avevamo parlato un po' di tempo fa, però era ancora abbastanza embrionale la cosa.
Sì, era marzo.
Siete andati avanti?
Beh, sicuramente ho conseguito questo titolo di studio, ho studiato, approfondito, mi sono guardata attorno, ho proseguito le mie collaborazioni con alcune aziende che si occupano di estetica e di cosmetica. La mia idea, il mio sogno nel cassetto è sempre quello di poter lanciare un mio progetto personale, e la mia idea sarebbe quella di lanciare una linea cosmetica molto semplice, basilare, per evitare quel senso di sopraffazione che alcuni di noi hanno nei confronti di tutta questa offerta di cosmetico per sopracciglio destro, gomito sinistro, e quindi fare una cosa molto semplice.
Ma semplice, ma per che parte del corpo? La pelle?
Sì, sì, diciamo la faccia, dalla faccia, per quindi sviluppare poi il resto del corpo.
Quindi ci mettete la faccia praticamente. Dai, però è bella sta cosa, quando nasce una nuova azienda siamo tutti contenti, no?
Immagino. Ma sì,
perché può diventare uno sponsor.
Può diventare, deve diventare uno sponsor.
Infatti perché usi il può?
Perché non so se l'aprirò.
Non ho capito, se la
ma
apri.
Ma noi ti supportiamo. Ma assolutamente. Anche con questo podcast. Volevo dire una cosa, anche perché l'affermazione un po' feroce da cui siamo partiti del dottor Tinex che si è lasciato andare nella nostra chat, non è che sottovalutiamo un po' i campi di applicazione della cosmesi? Cioè, io prima ho citato Marlon Brando, però il cinema senza il trucco, il make up, non avrebbe fatto tantissime cose. Cioè, pensate a quanto è stato fondamentale in alcuni film invecchiare artificialmente gli attori, se questa non è...
Beh, questo diciamo è un argomento che io amo follemente.
Ma parliamone!
Dovremmo parlarne con la mia amica armocromista che fa anche la truccatrice per i film.
No, però in effetti quella del cinema, penso, ma anche non solo alle trasformazioni piccole, penso anche a quelle grandi, che ne so, Elephant Man mi viene da dire, cioè tutte quelle cose che in effetti presumono una grandissima professionalità.
Secondo me sono degli artisti.
Eh sì.
Assolutamente sì.
C'è l'Oscar per il trucco. Certo. Chi l'ha vinto? Per il...
No, beh, questo non lo so. No,
ah, non è preparato.
No, vabbè, a parte che lo danno tutti gli anni, quindi voglio dire.
Ma no, dico di quest'anno, ovviamente.
No, non me lo ricordo.
Non te lo ricordo. Vabbè,
però il cinema nel cinema, pensate quanto invece il trucco di alcuni personaggi è stato fondamentale per connotarli. Pensate a Joker.
Esatto, no, per ho proprio sì. pensato a Joker io.
Sì, 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 assolutamente.
È vero. O il corvo.
Sì, sì, sì.
Okay.
O il corvo, sì.
Il trucco di alcuni personaggi cinematografici ci è diventato un brand, è diventato da maglietta, da t-shirt, da pubblicità, da logo.
Eh sì, guarda l'imperatore di Guerra Stellare.
Infatti. Ma appunto.
Ma per lui sempre. Perché non...
Lui è così proprio, dici? È quello vero, l'hanno truccato per farlo sembrare normale, ok, va bene.
Secondo me potremmo dire, Mori. Si potrebbe parlare del fatto che voi pensate di non avere tanti cosmetici, voi intesi come maschi, basic. Un piccolo ride nel bagno di Zumone mi ha fatto notare che ce n'è ben di più di quel che immaginate.
Ah, e dopo ci andiamo.
Ma mia insaputa, è come la casa di Scaiola, ho comprato nulla.
Ma cos'hai?
E allora
cos'hai?
Cosa è questo?
Ma non lo so, non so di cosa stia parlando.
Cos'hai in bagno?
Il dentifricio.
Vabbè, ok.
Ok. Il bagno schiuma?
Sì, due.
Uno shampoo?
Ma scusate.
Tre.
Mi sembra che...
C'era una crema mani?
Che stai sì, è vero, ma perché ho le mani delicate.
Vabbè, ma non è che ti devi giustificare.
No,
quattro. Poi
c'è quattro, guarda che tu hai fatto prima
del sapone mani.
Stiamo parlando di te, cioè,
sapone mani?
Sapone mani 5.
Non ho visto se c'era del sapone intimo.
Beh, ce l'avrai un detergente intimo.
Ce lo auguriamo.
Non è così scontato.
Vi faccio fare un
per esempio, un'altra cosa è il sapone intimo femminile declinato in mille varianti. Bravissimo, tu mi dai grandi soddisfazioni.
Su questo mi sono informato, non vi sto a spiegare i motivi precisi.
No, vorremmo
saperli.
No, vogliamo saperli. Scusa.
Perché ho pensato a un certo punto che fosse il caso di utilizzarlo, nel senso che io uso solo il sapone per tutto il corpo. E diciamo che in alcuni frangenti questa pelle che tira potrebbe anche risultare un po' fastidiosa. E allora...
Fastidioso prurito intimo.
Esatto.
E quindi ho detto, ma fammi un po' andare a vedere, perché ci sarà senz'altro anche per uomo.
Penseranno che c'è sotto la doccia si strofini con la carta a vetro.
No, dai. No,
ma chi siamo noi per giudicare?
Uso
no.
solo c'è il sapone. Chi piace. E quindi i saponi, i detergenti intimi per uomo e per donna devono avere delle caratteristiche ben
non
precise.
Non solo, il detergente intimo teoricamente cambia anche a seconda dell'età della donna.
Pure?
Sì, prepubere, fertile e poi nella menopausa, perché cambiano i pH.
Ma pensa te, e tu quale usi?
Quello da uomo,
esatto.
Quello dopo la menopausa.
Ma non è sbagliato, Non è sbagliato.
Ah, vedi.
Perché il pH dovrebbe essere lo stesso.
Tinex, che pH hai? Voglio sapere.
No, io sono acida.
Quello che, no, io non ne ho idea.
Non dire
che
così.
PH
no,
non sono ancora in menopausa.
Ne ho preso uno che garantiva che era per per l'uomo.
Per l'uomo.
Quindi sì, esatto. Alla calendula. Ha un flavor che dicono anche che sia particolarmente.
No,
in generale.
Ah, in generale, no, perché.
Ma ci saranno dei forum su internet?
Assolutamente sì.
Ci sarà una pagina Facebook.
Quindi, assolutamente sì, lo dice anche con certezza.
E poi vedo che vi fate la barba, quindi ci sarà un prodotto per fare la barba.
Ah, sì, quello con la rosa.
Deodorante, spero sia.
Sì, assolutamente. Sì. Assolutamente.
Visto?
E basta, però.
Aspetta, un momento. Io ho la mia cremina per la faccia al mattino. Sì.
E la sera no?
Ecco, volevo chiedertelo.
Ma
infatti.
È quella quando ti vesti da clown.
Esatto,
che noia. Che noia.
Il rimmel.
Stai bravo che...
Ma ha citato De Gregori, dai.
Appunto. No, bisogna mettere anche la sera, una diversa da quella del mattino.
Ma allora, diciamo che non è strettamente necessario. La sera possiamo permetterci una crema con una quota grassa più alta, perché poi andiamo a dormire. Quindi questa sensazione un po' di unticcio che potrebbe esserci durante il giorno, la sera possiamo tollerarla perché andiamo a dormire. Però io metto la stessa sera mattina.
Ecco, quindi tu metti la stessa sera mattina. Quindi è meglio metterla anche di sera.
Secondo me soprattutto d'inverno sì.
Ah, vedi, allora me lo metto anche di sera.
Perché dopo la detersione comunque vai un po' a ristabilire l'effetto barriera della cute.
Vedi, tu non ci hai pensato.
Sì, ma
tu c'hai solo il dentifricio. Ma che vuoi?
No, abbiamo detto, io non ho aperto i cassetti, Io non ho aperto i cassetti perché avevo paura.
Hai fatto bene ad aver paura, peraltro.
Comunque, avrei trovato dei libri, sicuro.
Sì, probabile. Ti rimangono comunque 50 anni per gamba. Non è che adesso diciamo mi metto la cremina.
Certo, metto la cremina proprio perché ho 50 anni.
Ragazzi,
quindi devo essere.
Il miglior antirughe è, rullo di tamburi, la crema solare.
No.
Sì.
Ma veramente?
Te lo giuro.
Ma cazzo, ma sta cosa è incredibile.
Tinex, sei fottuto.
Ma lui non c'ha una ruga, c'ha una faccia da bambino piccolo.
Ma questo è perché il grasso sottocutaneo tende
anch'io,
a respingere.
Anch'io utilizzo questa cosa, continuo a ingrassare così stiro, esatto, le rughe. Però la verità è giusto, lo faccio apposta. Guarda, una fatica, io sarei sotto peso, no, invece devo continuare a bere e mangiare.
Ti ricordi che pelle, che faccia liscia Alfred Hitchcock?
Sì.
Non solo, perché molto spesso le persone che hanno un po' più di adipe hanno un metabolismo diverso e una produzione maggiore di estrogeni che vengono prodotti dal tessuto adiposo e che questo favorisce, diciamo, una cute più distesa.
Ma la crema solare in che senso?
La crema solare previene le rughe partendo dal presupposto che sostanzialmente le rughe le dobbiamo prevenire. Per adesso questo è il trattamento più efficace. Mettendo la crema solare io vado a ridurre i danni dei raggi solari UVB e UVA sul connettivo del derma, che portano, proprio un danno solare, che portano poi alla creazione di rughe per perdita di elasticità.
Hai detto una cosa interessante, cioè ne hai dette tante, ma questa è particolarmente interessante. Le rughe si possono solo prevenire?
Diciamo che attualmente... Allora...
Palle. Bullshit.
One moment, please. Non è vero. Diciamo che l'effetto di prevenzione, secondo me, è quello che sul lungo periodo è vincente. Se parliamo di cosmetici, si può avere un effetto nel tempo. È necessaria una costanza di applicazione e non avrò mai gli effetti che avrò andando, per esempio, da un medico estetico o da un chirurgo estetico. Cioè, bisogna essere, come dire, razionali in quello che ci si aspetta dal cosmetico. I miracoli, no.
E le borse sotto gli occhi?
Anche
da dove arrivano?
Allora, innanzitutto distinguiamo borse d'occhiaie. Sono due cose diverse, a volte possiamo avere entrambe le cose. Le borse sono appunto un rigonfiamento. Le occhiaie sono un'area scura perioculare, che può essere di tipo, diciamo, per stasi vascolare, e in quel caso va a volte di pari passo con le borse, oppure può essere, diciamo, un'iperpigmentazione proprio per il tipo di pelle che uno ha, o anche anatomica. Sicuramente per le borse sotto gli occhi, aiutare il microcircolo a drenare, quindi a portare via quell'acqua che si accumula, sia un beneficio, ok? Temporaneo. E quindi andrò a usare dei contorni occhi che possano avere, per esempio, mi viene da dire, delle scina, tutta una serie di molecole che aiutino a drenare e a far lavorare il microcircolo. Certo è che se posso avere un, diciamo, un substrato anatomico, costituzionale, il fatto di dormire, bere, come respiro, quanto dormo, tutta una serie di cose contribuiscono all'eventuale formazione delle borse.
Va bene. Tu, Zumone, che di occhiali te ne intendi?
No, i governi ombra sotto gli occhi a volte.
No, ma tu è un gover puro, no?
Ah, certo, poi, a parlare lasciamo perdere.
Di nuovo da quale pulpito? No, io volevo solo fare una riflessione che sempre nella somma delle attività che forse ci dimentichiamo, perché all'inizio Elena ha parlato della cosmesi in funzione, insomma, riabilitativa per persone che stanno facendo terapie oncologiche. Poi potrebbe sembrare, e forse lo è anche un pochino, ma perché abbiamo tanti tabù, macabro, ma c'è una cosmesi post mortem.
Ah sì, sì sì.
È vero.
Non particolarmente sviluppata.
Forse in altri paesi,
in
altri Oriente,
paesi,
no?
Sì. A me interesserebbe
in
molto.
Giappone.
Non sono sufficientemente preparata sull'argomento, lo trovo molto interessante, certo è che a volte si rende necessario.
Vai, Tinex.
Ci sono degli aspetti, io mi rendo conto che forse uno dei motivi per i quali non ne uso molti di questi prodotti è perché sicuramente la costanza nell'utilizzo è quello che dà i migliori risultati. Io mi aspetto dei risultati magici.
Come le mie diete.
Esatto, cose di questo tipo.
O le sue.
Una cosa che io non apprezzo mai molto è il trucco. Il trucco quello pesante ed eccessivo. Cioè quei trucchi che quando vengono tolti mi rivelano in realtà un'altra persona. È una cosa che a me fa un effetto strano, non so come dire. Cioè ho conosciuto delle persone, sono più che altro magari donne, ragazze, che quando poi vedi che non hanno più il trucco abituale che mettono, sembrano praticamente delle altre persone. Questa cosa qua a me invece fa molto effetto. È come se mi ritrovassi di fronte due persone diverse.
Woody Allen, ero sposato con una donna che la sera senza trucco a letto sembrava Primo Carnera.
Posso che io... stimo tantissimo le persone, prevalentemente donne, che si truccano molto, perché secondo me di nuovo ricadiamo nell'artistico molto spesso, delle abilità anche motorie, di gestire il colore, io non sono mai in grado in una vita intera. Io mi chiedo se lo fanno perché gli fa piacere o perché magari vogliono, non so, magari mettersi una maschera, sentirsi una persona diversa. Non mi sento di poter giudicare.
No, giudicare no, io parlo dell'effetto che fa a me, che ovviamente è del tutto trascurabile.
Di psicologico su cui indagare.
Nel senso che tu ti senti a disagio rispetto a una persona che...
Sì, un po' sì, cioè, non so, forse ho una reazione un po' di chiusura. Cioè, dico, quindi non ti vuoi mostrare per quello che sei davvero?
Magari vuole solo proteggersi.
Magari vuole solo proteggersi, per carità, ma infatti... sono
dal giudizio piuttosto che da...
Certo, ma infatti sono quelle cose che poi in realtà non si possono andare a sondare, perché non puoi chiedere una cosa del genere.
E potresti dire l'esatto contrario parlando di drag queen, parlando di pride.
Invito per favore a ospitare una drag queen.
Lo facciamo
perché io devo chiedere cose su come si struccano, come
sì. Lo facciamo,
esserci anche tu.
Certo,
beh, certo. Okay. L'ha proposto lei, e ci mancherebbe. C'è una domanda dal pubblico che chiede nozioni sulle proprietà cosmetiche o non so che altro della bava di lumaca.
La bava di lumaca storicamente è stata utilizzata per tutta una serie di benefici. Pensiamo a quando nella cultura popolare si diceva ingoia una lumaca che ti guarisce dall'ulcera. In effetti ha delle...
Veramente?
Non lo sapevo.
Io credo che piuttosto mi farei
l'ulcera.
Ti posso dire che c'è un...
Muoio, cioè nel senso...
Appunto, ti faresti l'ulcera.
Sì, ma cotte però, non che si muovono.
Ma no, certo, cotte.
Non so quanto possano sopravvivere in uno stomaco con quel pH.
In effetti.
Posto che
io ci ho sempre creduto che però qualcuno se le...
Ma anch'io, io ne sono certa, figurati. Il discorso è che a quanto pare ha proprietà cicatrizzanti e lenitive. Pare che abbia la bava di lumaca anche delle proprietà, anche in questo è un capitolo che Beatrice Mautino ha messo in uno dei suoi libri, sì. Proprietà antirughe, antinfiammatorie, viene utilizzato anche negli sciroppi contro la tosse, per esempio.
Dio mio, prossimo passo è parlare delle sanguisughe direttamente.
Ma le sanguisughe hanno un ampio e comprovato utilizzo, per esempio nella guarigione delle ferite.
Ma io dubito, mi fa solo un'impressione clamorosa quando c'è la scena in Stand By Me che c'hanno le sanguisughe,
sì,
dopo sanguisughe il tuffo nell'acqua.
Guarda che se non erro il Coumadin, che è un farmaco utilizzato per evitare che il sangue si coaguli, quindi che si creano dei trombi, sì, è stato sviluppato a partire da una sostanza che viene iniettata durante il morso dalla sanguisuga per permetterle di succhiare il sangue agevolmente. Quindi tu le critichi, ma potrebbero salvarti la vita.
No, ma io non le critico, io non voglio sapere i dettagli, non voglio vedere soprattutto i dettagli. Vabbè, se proprio succede, sedatemi, cioè, poi fate quello che
volete. Se non erro, per tornare alle lumache, vi lascio con questa chicca, ovviamente viene detto, come claim animalista, che le lumache non vengono uccise per estrarre la bava di lumaca, ma vengono fatte correre su questi teli di cotone.
E ci fanno pure le scommesse. Dai, la numero 3.
Io sarei già lì.
Anche perché correre le lumache.
Vabbè,
no, sghibba, Guarda, la lumaca sghibba, sembra di no. Ma io che ho abitato in campagna.
Ma come parli, sghibba?
Sghibbano, van veloce, ma tu non sei un gioco.
Comunque, fatto sta che loro vengono fatte correre su questi teli che terminano in un cesto per poi essere vendute per essere mangiate.
Sì, così le
quindi non vengono uccise, ma poi...
Da loro, ma poi...
Ma poi dopo vengono mangiate. Ma sono buone, a me piacciono.
Anche a me.
È tanto che non le mangio, però sì. Cioè, è tutto il bagnetto, ovviamente, non è che sia...
Siete dei pervertiti.
Oh, noi, e tu? È detto da te, guarda.
Apriamo i cassetti.
Per altre ragioni.
Che hai addirittura il dentifricio, ma come facciamo? Veramente. Te lo metti sulla faccia, peraltro. Molto bene, direi che abbiamo sviscerato un sacco di argomenti. La nostra madrina ha qualcosa da dire in più?
Che avete promesso di invitare una drag queen.
Sì, sì, no, quello sì. Direi grazie Tinex.
Grazie a voi.
Mi raccomando il pH, eh.
Assolutamente.
La crema solare.
Certo. Mi sembra raccomando 5 la 5. Crema solare.
Mi sembra 5 e 5.
5 e 5?
No, sarebbe 5. Sui 6.
A 6 compra 6. Tutto. Sì.
Ecco, con questo possiamo chiudere. Grazie Zumone, grazie Elena.
Grazie a voi, a presto.
Ci sentiamo presto. Ciao.
Ciao. Ciao.